Allora ci siamo un po' in ritardo oggi, dobbiamo un po' correre, che tra l'altro poi nell'ultima parte sentiremo una intervista nella rubrica Storie di Calcio, possiamo sentire l'intervento di Giada Bellugi, che racconta un po' il grande suo papà, insomma soprattutto dal punto di vista umano più che calciatore, quindi l'abbiamo registrata dopo alle 16.30 c'è questa intervista della rubrica Storie di Calcio che vi invito ad ascoltare. Dunque, ci siamo qui in studio con me, Cristiano Cesarini e Marco Biasucci. Diamo il buon pomeriggio a Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Allora Mario, senti, facciamo una cosa. Intanto oggi arriviamo anche dal pomeriggio dove ha parlato il presidente Agnelli della Juventus nell'assemblea degli azionisti. Al sistema serve un cambiamento, la Juve ne farà parte. Poi ha parlato anche Nedved, che ha detto in maniera molto decisa: possiamo tranquillamente recuperare, siamo a buon punto con Dybala. Queste le parole di Nedved. Un tuo pensiero, Mario, può recuperare come dice Nedved? Hai questa percezione anche tu?
No, non ho questa percezione, gliel'auguro, ma non... Non solo ci sono tanti punti di distacco, ma ci sono anche molti avversari davanti, per cui francamente è difficile pensare, non dipende dalla Juve, si devono fermare tutti gli altri. Non mi sembra né che ci siano i sintomi di una ripresa, né che le distanze lo consentano.
Delle tre squadre che stanno davanti, Mario, tu hai detto si devono fermare anche le altre, mi sembra che quelle tre che stanno lì in questo momento...
Ma ne stanno più di tre squadre alla Juve,
esatto,
davanti alla Juve, ci sta anche la Roma, ci sta anche l'Atalanta, non mi ricordo la classifica della Lazio, ma mi sembra sia davanti anche la Lazio.
Sì. La Lazio è un punto sotto l'Atalanta.
Quindi è molto difficile.
È una risalita... complicata. Mario, il Napoli ieri sera l'hai visto? Gli hai dato un'occhiata?
Sì, l'ho visto.
Che sensazioni hai avuto del Napoli ieri sera?
Beh, il Napoli è una buona squadra, ma anche Bologna è una buona squadra. Ci sono stati questi due rigori che hanno indirizzato la partita, però era una partita che il Napoli aveva già sbloccato con un bellissimo tiro di Fabian Ruiz. Quindi la partita si era messa come voleva il Napoli, che poi ha avuto queste occasioni. Un rigore mi è sembrato, il secondo rigore mi è sembrato piuttosto un po' arrangiato. Devo dire che il Napoli è la squadra che ha battuto più rigori, sono 7 calci di rigore, e nessuno subito. Quindi anche questi sono buoni segnali che la stagione è quella giusta.
Se dovessimo individuare il pregio migliore di questa squadra del Napoli, Mario, in questo momento?
Ma in questo momento ha due centrocampisti molto molto forti. Anguissa ha ottenuto... Anguissa è un metronomo, è un giocatore di fisico e di ritmo, che ha ottenuto secondo me di deresponsabilizzare Fabian Ruiz, che è un giocatore splendido, ma che non ama avere la responsabilità di essere quello che dà continuamente i tempi alla squadra. E adesso è un giocatore liberato, Fabian Ruiz, e può giocare a un livello in cui forse non aveva ancora mai giocato in Italia. L'asse Fabian Ruiz e Anguissa, aspettando Zielinski, perché in questo momento Zielinski non è lui, aspettando Zielinski, io credo che sia una bella differenza del Napoli.
Sì, sai Mario, Fabian Ruiz mi sembra molto libero. cioè proprio libero rispetto
Anguissaia sì, l'ha slegato.
Esatto, l'ho proprio liberato, mi sembra libero non soltanto, diciamo così, dal punto di vista proprio di testa, di fisico, lo vedi proprio fare cose che mi sembra meno, lo vedo più vincolato a certe cose, sì. L'anno scorso, quest'anno, sì. Negli altri anni, quest'anno mi sembra veramente libero, lo vedi proprio, sì. Non so, ho questa sensazione.
Ha una gamba diversa,
giocare,
vero.
Ecco. Prego Cristiano.
Io al direttore volevo chiedere, intanto buongiorno, sul discorso del Napoli, i numeri parlano appunto anche grazie evidentemente alla protezione del centrocampo ed una difesa incredibile, perché 3 gol in 10 partite sono numeri
migliore
da record.
Migliore difesa d'Europa, tra l'altro.
Miglior difesa d'Europa, condivideva col Chelsea prima dell'ultima giornata, insomma, numeri pazzeschi dal punto di vista difensivo, direttore.
Secondo me non è corretto dire che è la miglior difesa d'Europa, ma non per il Napoli in generale, perché si paragonano campionati diversi, quindi non è un confronto corretto. Si può dire che il Napoli ha preso meno gol d'Europa, ma la qualità della difesa dipende anche dalla qualità degli avversari, e gli avversari sono diversi negli altri campionati rispetto a quello italiano. Ma sulla difesa è il punto su cui Spalletti ha lavorato di più, perché ha fermato, ha bloccato i due terzini, non scendono più con la regolarità con cui scendevano fino allo scorso anno. E sono tutte e due abbastanza bloccati intorno alla loro area di rigore. E se Mario Rui ha il suo rendimento solido, che è sempre un rendimento accettabile, sempre un po' deprezzato perché frutto di un fisico non scultoreo, Di Lorenzo è secondo me tra i migliori terzini che ci siano in campo internazionale. È diventato un giocatore veramente completo, e scendere meno in attacco lo ha veramente reso un difensore, un francobollatore di grande livello, mentre così come Koulibaly è tornato, Koulibaly è difficile trovare un difensore, cioè non è inferiore ai 3-4 grandi difensori inglesi, ai Maguire, ai Dykes, e questo fa del Napoli una grande difesa, non c'è dubbio. Se a questo aggiungete che ci sono in attacco dei grandi dribblatori, da Lozano a Napolitano, Lozano ha avuto un'estate disastrosa per un infortunio molto molto delicato all'occhio in Sud America, ma è un giocatore eccezionale, cioè è l'ala che in Italia segna di più, solitamente Sandri va sempre in doppia cifra, in questo momento non secondo me né Politano né Lozano danno il meglio di sé, perché sanno che giocano un tempo per uno, e questo non è mai un grande incentivo. Però d'altra parte Spalletti cambia i giocatori che ha in abbondanza, di abbondanza c'ha solo Lozano e Politano, più Elmas, poi è il completamento della rosa che forse non è all'altezza di una grande squadra. Poi ci sarà questo gennaio di Coppa d'Africa, che non è più accettabile, cioè la Coppa d'Africa è giusto che ci sia, e ma non si può fare durante la stagione. Nessun campionato si fa durante la stagione, e quando si fa per esempio un mondiale si fermano tutti i campionati. Il Napoli dovrà dare 3 giocatori molto importanti, Osimhen, Unas, Anguissa, anche il Milan dovrà dare Kessié e Bennacer. Insomma, non è accettabile. Noi andiamo a fare praticamente in Medio Oriente, andiamo a fare un mondiale in inverno. Credo che sia più accettabile cercare di inserire la Coppa d'Africa in un calendario internazionale. Ormai i giocatori africani sono tra i più importanti del mondo, quindi non se ne può fare a meno.
Mario, senti, ti voglio fare, non so Marco, c'è una domanda per il direttore?
No,
ti voglio fare, ti leggo velocemente un passaggio della conferenza stampa di Sarri, perché c'è Atalanta-Lazio, altra partita domani, si comincia alle 15 con la giornata di campionato. E dice: le tante pretese nell'immediato dipendono dal suo arrivo, gli viene fatta la domanda, no? Lui risponde: spesso ho letto i numeri perché questo gruppo ha certe caratteristiche, quindi vado a vedere ciò che ha fatto nei periodi precedenti. La Lazio ha fatto un ingresso in Champions negli ultimi anni, lo ha fatto nel periodo in cui Inter e Milan non c'erano e comunque erano in un periodo marginale. Ora si è un po' complicato tutto, il mio arrivo non può capovolgere questa situazione, si può iniziare un percorso di lavoro, ma diciamo non posso capovolgere questa situazione, quindi una volta in Champions in 10 anni con Inter e Milan marginali, io non capovolgo il tutto. Non sono un po' delle dichiarazioni, chiedo Mario, che possono anche essere, diciamo così, avere un effetto diverso nel gruppo? Come dire, tanto più di questo non si può fare?
Sì, c'è questo rischio. Bisogna vedere, sai, l'eterno problema è che noi non sappiamo che rapporto abbia lui col gruppo.
Certo.
Però è in un momento in cui lo sta scuotendo, è in un momento di confronto duro con alcuni suoi giocatori e deve anche difendere se stesso. Anche se è in una posizione inattaccabile, perché ha un contratto molto forte. Però insomma, bisogna anche valutare la correttezza di quello che dice.
No, perché?
Quindi era chiaro che quest'anno la Lazio avrebbe avuto più difficoltà, viene da un settimo posto la Lazio, da un sesto posto, viene da un sesto posto lontanissimo non è che si sia rinforzata in modo straordinario, ha ceduto Caicedo, che per esempio era un giocatore, è sempre stato un giocatore importante, poi ha rivoluzionato, è andato, insomma, ha perso il proprio allenatore, che era l'allenatore che nessuno pensava a Sarri, era l'allenatore che voleva la Lazio, Inzaghi. Quindi hai veramente cambiato i rapporti. Quando cambi il capo, cambi anche le preferenze del capo. Ci sono
anche gli equilibri, tutto cambia un po'.
Sì, non è una squadra straordinaria. Io temo che il meglio di sé l'abbia già dato la Lazio.
Però ha preso Zaccagni e Pedro.
Sì, Pedro c'ha 35 anni. Zaccagni non gioca mai.
È anche infortunato, adesso è fermo di nuovo.
Sì, diciamo che ha cambiato veramente completamente assetto, quindi ci vuole magari un po' per costruire proprio la squadra di Sarri, probabilmente non in un anno forse non basta. Diciamo che è rimasta un po' a metà.
Infatti
la Lazio
parla,
no?
Di percorso, no?
Percorso, perché deve cambiare da quella che era una squadra che era utile ad Inzaghi e al suo sistema di gioco, deve diventare utile a Sarri. Però volevo andare sull'Inter col direttore. Le volevo chiedere invece proprio Simone Inzaghi che risposte ha avuto dal match con l'Empoli, perché ha cambiato molto, no? Ha fatto ruotare gli elementi, è chiaro adesso ci sarà anche la Champions, però insomma, ecco, i D'Ambrosio, i Di Marco, Gagliardini, anche lo stesso Sanchez, che quando gioca, magari non gioca tantissimo, ma quando gioca entra sempre nelle azioni da gol ed è sempre quasi decisivo. Insomma, se le risposte sono nel senso di avere comunque una rosa in grado di andare a riprendere le prime due.
Certamente sì, io non credo che sarà questa la classifica alla fine del campionato, o comunque ci sono molte possibilità che non lo sia, primo perché ci sono 28 partite, secondo perché insomma, noi abbiamo questo maledetto vizio di giudicare il campionato da ogni singola partita, da ogni ogni volta pensiamo che una partita ci dia una chiave definitiva, non è così. Una partita decide in tanti modi, a volte anche insoddisfacenti, una singola partita. Il Milan per esempio lo scorso anno nel girone di ritorno perse un punto a partita, mentre il Napoli fece una grandissima rimonta, poi vanificata dal pareggio in casa col Verona all'ultima giornata, ma i punti ne aveva fatti tanti. L'Inter non è quella dell'anno scorso, questo va detto, e i cambiamenti sono anche molto importanti, perché l'anno scorso sia Hakimi che Lukaku andavano a prendersi il pallone, bassi, soprattutto Hakimi ma anche Lukaku, e lo riportavano. Il vero centravanti era Lautaro, come è anche adesso, e poi ripartivano, quindi consentivano alla difesa di rimanere bassa. Cioè il gioco era che tu partivi dando il pallone a Brozovic, Brozovic a Hakimi o Lukaku, e si andava avanti. Adesso la difesa deve stare più alta, perché non ci sono più quelli che portano i palloni. E se non recupera Çalhanoğlu sarà sempre una squadra zoppa, perché Çalhanoğlu era quella che la completava. Perché Brozovic è ormai a livelli alti da grande regista, Barella è un grande giocatore, ma è un giocatore che non è dovunque, è un giocatore soprattutto da manovra di rilancio, è un mezzo attaccante, quindi deve avere accanto un'altra mezzala per diventare a sua volta, per potersi permettere i lussi che il suo fisico gli permette. Quindi la squadra non è equilibrata, cioè non è equilibrata come grande squadra. Infatti approfitta molto sia dell'esperienza di Darmian, che è sempre stato questo topolino intelligente che trovi in tutte le parti del campo e non sbaglia mai l'appoggio, però è quello lì, non è qualcosa di più o di diverso. E sta usando molto Di Marco, che è la vera novità dell'Inter, perché è un giocatore di forza, di fisico, di corsa, di piede, è un giocatore estremamente interessante.
Gran tiratore, poi.
Gran tiratore, un gran battitore di calci da fermo. Per cui, però, complessivamente non c'è questo un equilibrio straordinario. Ci sono degli ottimi giocatori, però non si può parlare di squadra completa. Come non si può parlare di squadra completa nel Milan? Anche se io penso che Giroud alla fine sarà forse più utile di Ibrahimovic. E loro stanno cercando una sintesi tra il presente e il futuro. Però ci sono giocatori in grande crescita nel Milan, per esempio Leao, per esempio Tonali, per esempio Rebic, per esempio Calabria. Questo ormai lo sappiamo, gli è tornato anche Romagnoli. Io credo che in alcune partite pagherà Tatarusanu, perché è un portiere non completo. Arriverà la partita in cui fa, cioè non è quello sicuro su tutti i palloni. Cioè vediamo, in questo momento la classifica parla chiaro, ci sono due squadre che stanno andando fortissimo, ma da qui a dire che non ci saranno sorprese, non ci saranno sorprese per la Juve, perché la Juve ha troppi avversari davanti, questo sì, non possano cedere tutti, e poi non ci sono i segnali di una ripresa. Ogni volta che la Juve gioca continua a deludere, anche quando vince. Per cui io temo, credo che sarà un anno di transizione per la Juve.
Beh, saremo a vedere anche che risposte ci darà questo turno di campionato. Mario, siamo arrivati al termine, oggi chiudiamo un po' prima perché lanciamo una registrazione che abbiamo fatto, noi ci risentiamo lunedì per approfondire tutti i temi della giornata, anzi con Mario ci sentiremo anche domenica sera intorno alle 23 in zona gol. Mario, grazie come sempre, buon fine settimana.
Ciao, grazie a voi.
Buona giornata.
Allora io voglio ringraziare Cristiano Cesarini per
grazie
essere stato
voi,
con noi,
grazie a voi,
magari ti ritroveremo
piacere.
In un altro momento quando vuoi, sempre qui, grazie anche a Marco
grazie
Biasucci,
a te, Marco.
Ci rivediamo venerdì prossimo, grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito, andiamo in pausa e poi l'intervista a Giada Belluggi.